Buonasera.
Buonasera.
Benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 12° itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza, il 600, a quello dei lupi, il 700. Dal mese di ottobre, come ben sapete, abbiamo viaggiato in compagnia di Blaise Pascal e nel corso dell'itinerario della scorsa settimana sono stati messi in evidenza i caratteri fondamentali di due opere cosiddette filosofico-apologetiche che hanno reso celebre Pascal nell'ambito della storia del pensiero umano. La prima di queste opere, come ben sapete, si intitola Provinciali e si tratta di un epistolario contenente 18 lettere di carattere apologetico, scritte in difesa, perché la parola greca apologia significa difesa, e dei principi contenuti nel pensiero giansenista ed evangelico di Port-Royal, che viene attaccato dai gesuiti europei del 600. Mentre la seconda di queste opere si intitola Pensieri, e come sapete, visto che ne abbiamo studiato le ragioni, è una delle opere più famose e significative della storia del pensiero umano. Due opere nella quale Pascal si cimenta nel mettere in evidenza la figura del paradosso, come abbiamo studiato. E queste due opere fanno del grande matematico e scienziato Blaise Pascal uno studioso che si è guadagnato il titolo di primo filosofo dell'età moderna. E perché a Pascal è stato attribuito questo titolo? Perché fin dagli albori dell'età moderna le pensatrici e i pensatori hanno operato spesso involontariamente per far procedere la filosofia verso la scienza, no? Tanto che il 600, come sapete, è stato denominato il secolo della scienza. Mentre lo scienziato Pascal ha pensato bene di agire per riportare la scienza verso la filosofia. Perché se la scienza non è temperata dalla filosofia, che è la disciplina che rende le persone amanti della sapienza e della saggezza, può diventare molto pericolosa. Come afferma il Galileo di Bertolt Brecht nell'opera teatrale La vita di Galileo che abbiamo letto poco tempo fa. Se la scienza non è temperata dalla saggezza, diventa pericolosa, perché si mette a fare delle cose che non deve fare, che non hanno niente a che fare con l'umano. Nel momento in cui la filosofia si è indirizzata decisamente verso la scienza, vedete, Pascal riporta la scienza verso la filosofia per dare un indirizzo umanistico alla scienza, che è l'unico indirizzo, scrive Pascal, che la scienza deve avere. In questa prospettiva le provinciali e i pensieri di Pascal sono due opere di attualità. Sui pensieri di Pascal torneremo strada facendo, perché guardate, non mancano i contesti che sul cammino della storia del pensiero umano rimandano a quest'opera. Mentre per quanto riguarda le provinciali c'è una serie di riflessioni che dobbiamo fare ancora subito. Guardate sul punto 1 del repertorio. Sulle provinciali di Pascal, come abbiamo anticipato alla fine dell'itinerario della scorsa settimana, c'è una riflessione di stringente attualità che dobbiamo fare subito, ed è una riflessione che ha un carattere positivo perché ci fa pensare che le cose possono e potrebbero ancor di più e forse meno lentamente e con passo più spedito cambiare. Cioè, noi abbiamo avuto la possibilità di assistere, guardate, per la prima volta nella storia, all'elezione di un papa gesuita, no? Oltre che latinoamericano, quindi si può pensare di quei gesuiti che appartengono alla pregata del Nuovo Mondo, no? E per giunta di origini italiane, determinate dalla filiera delle migrazioni. E questo fatto ci deve far riflettere, perché quando nel 1657 l'opera di Pascal è stata pubblicata con il titolo di, ve lo dico tutto intero, se l'avete scritto lì, Le Provinciali o Lettere scritte da Louis de Montal, no? Conoscete il personaggio, a un suo amico provinciale e ai reverendissimi padri gesuiti a proposito della morale e della politica di questi padri. Questo è il titolo completo. Ebbene, quest'opera, come sapete, è stata subito messa all'indice dal Papa dell'epoca, Alessandro VII. Mentre oggi il Papa gesuita, che ha preso un nome significativo, quello di Francesco, condivide la lettera, no, i pensieri di Pascal contenuti nelle lettere provinciali, anche perché gradualmente nel corso di questi ultimi 360 anni i gesuiti, a cominciare da quelli operanti nel Nuovo Mondo, sono diventati pascaliani, no? Vedete che le cose cambiano, ci vuole 360 anni magari, no? Ce ne è voluti meno per i gesuiti, perché poi quando l'aggettivo gesuitico è diventato negativo, no? Corrispondente a qualche cosa di negativo, no? Fortemente nel comportamento gesuita diventato un comportamento, e allora c'è stata nell'ordine un'autocritica molto forte, naturalmente. Ora, le provinciali esortano al rigore della fede, incrinato, scrive Pascal, dall'uso propagandistico e mondano della religione. Attenzione, perché le affermazioni di Pascal sono di stringente attualità, che cosa direbbe oggi a proposito delle campagne elettorali, e esortano, scrive Pascal, al gravoso dovere dell'amore nei confronti di Dio e del prossimo, rinunciando a utilizzare in modo scandaloso, afferma Pascal, i simboli della redenzione per propagandare le azioni della propria congrega, mai coerenti con lo spirito evangelico. Quindi non portiamo sulle piazze durante i simboli, le croci, i rosari, dice Pascal, nelle provinciali. Vediamo cosa direbbe oggi. E rinunciando a utilizzare in modo indecoroso, afferma Pascal, i simboli della redenzione forgiati in metallo prezioso a ornamento del proprio abito in spregio a Gesù Cristo nudo sulla croce. Quindi a chi si riferisce Pascal? Beh, non si riferisce a quelle signore che sui loro décolleté mettono delle croci d'oro per arricchire la loro no, perché allora non passa poi a passare. Si riferisce ai cardinali, i quali si vestivano in modo, cioè facevano uso di vestimenti, no, anelli, si riferisce soprattutto al mondo ecclesiastico, no? Poi vabbè, è chiaro che poi oggi abbiamo, noi ci indirizziamo in un determinato modo. Ora vedete, le provinciali inoltre esortano alla seria lettura e allo studio assiduo dei testi dei libri della Bibbia, in particolare dell'epistolario di Paolo di Tarso e della letteratura dei Vangeli. I cristiani, scrive Pascal, a causa di una predicazione orientata principalmente a ottenere consenso e prebende, hanno una conoscenza della Sacra Scrittura fatta di luoghi comuni che hanno trasformato questo patrimonio di sapienza in una palude di insipienza. Su questo non è cambiato niente, no? Cioè, noi assistiamo a delle difese che sono delle mascalzonate, dell'identità cristiana senza sapere nulla dell'identità cristiana. Ora, nelle provinciali Pascal sostiene che la lettura e lo studio della letteratura biblica o veritica fa nascere, è utile studiare la letteratura biblica perché fa nascere nel cuore della persona la sapienza e l'amore. E anche la vergogna, scrive Pascal, di non aver fatto abbastanza per la pace, visto che molti cristiani vivono nell'odio e nella violenza, pensando poi di potersi, e qui si rivolge ai cattolici, lavare con la pratica dei sacramenti, che se utilizzati in forma meccanica e fiscale non possono essere la fonte che elargisce la grazia di Dio. Quindi c'è un'incisività notevolissima. Pascal nel testo delle provinciali rimprovera i gesuiti, artefici della dottrina del probabilismo, cioè se un peccato ha un'ampia diffusione, noi abbiamo detto, bisogna, sostenevano i gesuiti, adottare un atteggiamento di maggiore comprensione e quindi essere accomodanti verso certe debolezze umane, no? Quindi in Europa, poi nel Nuovo Mondo i gesuiti si sono schierati con gli indios, perché quelli erano le vittime, dicendo, ma insomma, abbiamo letto il Vangelo. Ebbene, Pascal rimprovera ai gesuiti di giustificare la caduta dell'essere umano nel peccato. È d'accordo che dobbiamo avere accoglienza nei confronti dei peccatori, però, momento, bisogna che si pentano. Perché sennò... Cioè, Port Royal, i gesuiti considerano quelli di Port Royal dei bacchettoni, però è evidente. E di consentire, riprovare i gesuiti di consentire, per esempio, contro il comandamento divino, l'omicidio al fine di proteggere il proprio onore e i propri beni. Va bene, se vogliamo difendere il nostro onore e i nostri beni, anche per legittima difesa possiamo anche uccidere, no? Dobbiamo giustificare questo fatto. Pascal si indigna e così scrive, così succede che si diffonde giustificata e impunita la consuetudine efferrata da parte dei mariti che si sentono traditi di uccidere le spose persino senza prove. Mi sembra che tu mi abbia tradito, no? Di grande attualità, vedete. Poi diciamo una faccenda culturale, già era una faccenda culturale già nel 1657, cioè è inutile che continuiamo a dire una faccenda culturale. E così succede, ascoltate, così succede pure che sono in prevalenza, scrive Pascal, non i furfanti, a proposito della legittima difesa, ma i bambinelli a essere uccisi perché colti a rubare un tozzo di pane ai responsabili della loro fame. Dice, noi possiamo uccidere chi cogliamo sul fatto, e va bene, sì, ma non sono mai alla fine i furfanti che noi uccidiamo, alla fine sono i bambinelli, bisogna citare Pascal perché i bambinelli che rubano un tozzo di pane a chi li affama. E Pascal è formidabile quando scrive, tanto sta zitto e scrive. Pascal, vedete l'attualità di queste opere, per quello che le mettiamo da parte, sono state messe da parte, troppo pericolose. Cioè, ora, quindi non si cresce mai? Cioè, non si progredisce mai se non si mettono questi oggetti in studio, no? Nel programma di studi. Ora, Pascal nel testo delle provinciali ammonisce il cristiano affinché non compaia nei tribunali di sangue, dice, ma prenda posizione, sì, a favore dei dannati della terra. E scrive Pascal, contro gli ipocriti deve prendere posizione, che ritengono di essere giusti solo perché dicono di credere nello stesso momento in cui ripagano il male con il male. Il cristiano, scrive Pascal, deve sostenere quotidianamente la lotta per cristianizzare fino in fondo la propria esistenza, anche se la verità umana, scrive Pascal coltivando il suo solito pessimismo dovuto alla fragilità della condizione umana, anche se la verità umana non potrà mai essere la verità incarnata da Gesù Cristo, e qui cita il Vangelo gnostico secondo Giovanni, in quanto via, verità e vita. Ora, ma l'elemento più significativo e di stringente attualità contenuto nel testo delle provinciali riguarda la distinzione, attenzione, questo è un altro elemento notevolissimo, che Pascal fa tra il concetto di rapporto e quello di relazione. Pascal dice: una cosa sono i rapporti, altre cose sono le relazioni. Pascal disapprova il fatto che i gesuiti pratichino una pastorale che tende a farli entrare in rapporto, scrive Pascal, questo è il termine che usano, con coloro i quali detengono il potere nella società e dei quali, afferma Pascal, non riescono, si illudono di poterlo fare, a condizionare le scelte. Sono riusciti a condizionare le scelte dei conquistadores? No, quelli hanno fatto come hanno voluto, e allora nel Nuovo Mondo la brigata dei gesuiti si è giustamente schierata con gli oppressi, no, perché tanto quelli non ti ascoltano, arrivando con la croce e ti fanno fuori quelli che sono lì per portargli via le materie prime, no? E quindi è evidente che questo non va giustificato. Quindi cosa succede, dice Pascal? Succede che i gesuiti diventano complici della produzione di molti beni materiali destinati a pochi, cioè dello scandaloso squilibrio economico che è tuttora in corso, anzi si aggrava sempre di più se guardiamo i dati. No? Cioè, già Pascal dice cosa sta succedendo, che i ricchi diventano sempre più pochi e sempre più ricchi, e i poveri sfruttati diventano sempre di più. Siamo nel 1657. Ora Pascal è chiaro che chi ha in mano poi l'informazione fa di tutto perché queste notizie non arrivino, no? Ora Pascal auspica che la persona, colei e colui che sa cristianizzare fino in fondo la propria esistenza, impari invece a intessere relazioni, non solo rapporti, perché le buone relazioni favoriscono la creazione, scrive Pascal, di beni utili e indispensabili che fanno fiorire la società dello spirito, qui usa il termine di Savonarola, per il fatto che la virtù della relazione, guardate, scrive Pascal pensando alla relazione come ad una virtù evangelica, no? La virtù della relazione riesce a dare alla vita un assetto comunitario, lanciando una sfida alla società individualistica. Ci sono, vedete, questi sono termini di contemporaneità notevole. Ci sono beni, scrive Pascal, che non sono né materiali né risultato di prestazioni, ma sono beni relazionali, come l'amicizia, la fiducia, la collaborazione, l'affidamento, la condivisione. Guardate, da qualche anno, e mi è venuto spesso a sorridere su questo, leggendo determinate notizie, da qualche anno le studiose e gli studiosi di scienze sociali, magari, anzi, penso senza mai aver letto le provinciali di Pascal, che ne parla invece dal 1657, hanno scoperto un tipo di beni che non sono né cose materiali, né idee, né prestazioni, ma consistono di relazioni sociali, e per questo sono stati chiamati, così come ha fatto Pascal circa 360 anni fa, relazionando sul pensiero e sull'attività di Port-Royal, sono stati chiamati beni relazionali. Guardate quante nonne e nonni oggi ci sono che a tempo pieno, per amore, solo per amore, beni relazionali, oppure gli anziani che abbiamo attorno nei quali ci proveriamo, ecco, beni relazionali, nei quali, guardate, questi beni, Pascal sorride soddisfatto da sociologo, danno un apporto pratico per la costruzione di una vita buona, come vivere, diceva Montaigne, e Pascal ci torna sopra, e di una buona società di stampo comunitaristico. Comunitaristico, perché il comunismo è un'idea filosofica, no? Il comunitarismo è l'applicazione pratica del comunismo. Parlo degli Atti degli Apostoli, dove è lì che avviene questa cosa, no? Quindi, guardate, lo spirito di Port-Royal che Pascal diffonde attraverso il testo delle provinciali, vedete, è diffuso oggi in quel fenomeno di natura solidaristica e sentimentale che chiamiamo volontariato, no? Al quale bisogna dare, oltre che una veste legislativa, funzionale, anche una solida base filosofica, perché la filosofia è la disciplina che determina gli stili di vita, no? Quindi anche lì bisogna fare un salto di qualità, no? Su, per quanto riguarda questo, no? Ebbene, quali apporti pratici legati ai beni relazionali dell'amicizia, della fiducia, della collaborazione, dell'affidamento, usiamo i termini di Pascal, della condivisione, tutti i termini oggi avversati dalla maggioranza, questi, state fornendo, scrivete quattro righe in proposito. Fino ad ora abbiamo puntato l'attenzione prevalentemente sul pensiero emergente dall'area di Port-Royal, vedete, un pensiero molto critico nei confronti dei poteri forti dell'epoca, che sono la Chiesa Cattolica Romana, la monarchia francese, la nobiltà e l'alta borghesia europea, poteri forti dell'epoca. Le monache e i solitari di Port-Royal sono persone che appartengono prevalentemente a famiglie nobili e altoborghesi e che decidono di entrare in collisione con il loro ceto di appartenenza, e la loro scelta costituisce una forma di ribellione, di rivolta non violenta ma incisiva, tanto da suscitare, come sapete, una brutale repressione, no? Abbiamo studiato strada facendo che i due siti di Port-Royal vengono distrutti, rasi al suolo. Perché queste donne, le benedettine di Port-Royal, e questi uomini, i solitari di Port-Royal, non condividono più l'ideologia della loro categoria sociale. Sta germogliando il seme delle rivoluzioni del secolo successivo, e siamo sulla via, vedete, che porta verso il secolo dei lupi. E non approvano più, in nome della letteratura dei Vangeli, un'ideologia che giustifica lo sfruttamento della manodopera fornita dalle classi subalterne mediante lo strumento della servitù della gleba, che non prevede né salario né garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, e questa ideologia, considerata antievangelica, appartiene al sistema feudale, viene contestata da secoli dall'ordine benedettino, che propone un programma e uno stile di vita alternativa, no? Lo stile di vita di Port-Royal maturato sul pensiero di Hildegarda, come sapete, di Hildegarda di Bingen, e dal manifesto della consorteria delle badesse, come abbiamo studiato. Guardate, sembra un po' di essere ritornati alla servitù della gleba, sotto certi aspetti, no? Bisognerebbe riflettere su questo, perché qui si sta, la consorteria delle badesse fa un manifesto che oggi sembra ad uso dei lavoratori precari. Evidentemente c'è una arretratezza dal punto di vista culturale, intellettuale, no? Lo sapete, ma bisogna vedere appunto, bisogna poi fare degli esempi concreti quando diciamo questo, no? E questo, se non c'è uno studio della storia del pensiero umano, e saremo sempre fermi lì, no? Al non riconoscimento di certi diritti. Sempre più frequente a metà del 600 si assiste sul territorio europeo anche a sollevazioni popolari suscitate dalla fame, dalla disoccupazione, dall'ingiustizia, che si traducono in moti violenti, spontanei e disorganizzati, che vengono facilmente repressi sanguinosamente dal braccio armato del potere. Questa situazione di disagio sociale che stimola la ribellione preoccupa i governanti, che ritengono opportuno, ed è vedete un metodo antico, adottare dei sistemi per alienare il popolo, favorendo la creazione e lo sviluppo di un sistema di distrazione di massa, secondo la definizione di Pascal, che vede il problema in modo efficace e lo denuncia, no? Anzi, costruisce intorno a questo un vero e proprio programma di riflessione. Allora, per neutralizzare la ribellione, ma sì, creiamo l'alienazione, no? Così risparmiamo anche di pulire le spade dal sangue che si tocca. Ora, alla gente del popolo che vive in maggioranza nell'indigenza viene data l'illusione, scrive Pascal, di potersi divertire. Pascal scrive di delocalizzare il pensiero dalla propria condizione. Direi eccezionale questo. Facciamo delocalizzare il pensiero alla gente dalla loro condizione, no? Vedete poi dove Feuerbach, dove Carlo Marx, dove Engels riprenderanno queste cose, no? Sono studiosi che ne riprendono e fanno filosofia, vedete, no? Cioè le cose non è che nascono così. Quindi, ora, e in tutta Europa, guardate, tanto per fare un esempio significativo, si diffonde la cosiddetta rete delle taverne. Cioè le monarchie danno incentivo ai tavernieri per aprire taverne. Sapete cos'è una taverna? Beh, oggi va bene, d'accordo, però in relazione al turismo. Allora, cioè, dove gli uomini, perché le donne stanno in casa, possono trovare a buon mercato la sera dopo il lavoro giochi d'azzardo, alcol, fumo, sesso, e su questi fenomeni, che poi ufficialmente vengono dichiarati illegali, il potere cerca di lavarsi sempre la coscienza, il sistema repressivo però chiude un occhio e ne favorisce ipocritamente la diffusione, perché piuttosto che entrare in collisione preferisce entrare in collusione esercitando un sistematico taglieggiamento. Il capo delle guardie ti chiede il pizzo e tu lo paghi. No, succede questo già regolarmente. Ora, noi conosciamo le taverne dai Tre Moschettieri, ma quelle sono in qualche modo inserite in un programma, però e sono quelle, poi temo che lì sono piuttosto, non si fanno alienare, arrivano lì e comandano loro, buttano all'aria dopo il sistema, perché il romanziere è molto astuto. Ora, il sistema, attenzione, di alienazione, cioè di distrazione di massa articolato su vasta scala, ha sempre funzionato bene in ogni epoca con strumenti adeguati e tuttora funziona. Ora, guardate sul punto 2 del repertorio. Blaise Pascal, a nome di Port-Royal, tanto nelle provinciali quanto nei pensieri, analizza e denuncia la creazione e lo sviluppo di un sistema di distrazione di massa, mettendo in evidenza l'elemento paradossale. Il popolo, scrive Pascal, viene contagiato dal vizio del divertimento, che da sempre è una malattia endemica che colpisce, attenzione, in primo luogo la nobiltà, e che, ecco il paradosso, via via si trasmette alla classe abbiente, cioè alla borghesia, e poi al ceto inferiore, facendo degradare ancora di più il carattere già avvilito dalla miseria della persona subalterna. Quindi parte dall'alto, ma quelli dall'alto non sanno che fare, quindi passano la giornata a cercare di divertirsi, poi no, questa cosa cala, no? E così il popolo ignorante e beota vuole imitare i nobili, no? E l'imitazione diventa si ritorce contro questa situazione. Ma che cosa intende, attenzione, Pascal per divertimento? Non intende certo il fare festa in relazione alle saghe popolari o il giocare nell'ambito delle attività della tradizione contadina, che sono due attività relazionali da preservare. Allora, un aspetto quindi molto significativo e di attualità della filosofia di Pascal è la critica al divertimento, divertissement, che lui intende, filologicamente parlando, nel senso originario del termine, nel senso di deviazione e allontanamento, dal latino devertere, cioè deviare, allontanarsi. Il divertimento, di cui parla in senso negativo Pascal, non è dunque la festa o il gioco, ma è ogni azione e attività che conduce la persona lontano dal pensare a se stessa, quindi incapace di considerare la propria interiorità, pensare alla propria condizione, quindi alla propria interiorità. Cioè, l'individuo appartenente alla nobiltà o al ceto abbiente, afferma Pascal, ritenendo le classi superiori le maggiori responsabili del degrado sociale, ricerca ogni forma di divertimento come strumento di distrazione, come un diversivo. E scrive Pascal nel pensiero 139, il divertimento del nobile è un risibile tentativo di sottrarsi a ciò che genera infelicità nella sua misera vita di benestante, ricco in denaro e in ignoranza, perseguitato dal pensiero della morte e dalla propria pochezza, non compensata né dall'abito elegante, né dalla comoda carrozza, né dal cibo sostanzioso. E non c'è divertimento che possa distrarre dalla infelicità naturale data dalla condizione umana, che è debole, mortale, è così miserabile che nulla può consolare. E l'unico atto degnamente umano sarebbe il prendere seriamente in considerazione questa situazione e non rimuoverla. Il divertimento, così filologicamente inteso, è per Pascal una malattia. E con questa considerazione anticipa una riflessione sociologica e filosofica che comincerà ad essere fatta ai primi del Novecento, in quanto l'essere umano cerca di distrarsi dalla propria condizione, che è, come scrive Pascal, debole, mortale e miserabile, ed è per questo che vengono inventate, per affossare la mente, molteplici attività ludiche e illusorie, che servono solo a rendere disattenta la persona in modo che non percepisca la voce scomoda della propria coscienza, che dall'interiorità la richiama alla riflessione. L'essere umano, scrive Pascal, è sempre in movimento, perché se si ferma sente il nulla, e il nulla è inquietante. Ma, aggiunge Pascal, stare sempre in movimento è dannoso, perché l'essere umano è vero solo nella stasi, cioè nella calma, nel silenzio, nella quiete, nella pacatezza. L'esercizio suggerito da Pascal che la persona dovrebbe fare, di stare tranquilla a riflettere nella propria camera, nella propria retrobottega, direbbe Montaigne, ricordate? È utile perché serve a far risaltare l'infelicità esistenziale. Noi dobbiamo fare esperienza dell'infelicità esistenziale, e dobbiamo vaccinarci, cioè un sentimento che sarà sempre presente nell'animo della persona se la persona è portata e sollecitata a credere che il divertimento possa guarirla dalla disperazione, dall'afflizione, dalla depressione, mentre non è una cura, ma bensì una droga, usa questo termine Montaigne, che fa crescere il suo disagio. E a questo proposito Pascal, uno degli artefici insieme a Montaigne della lingua francese moderna, tira come sempre in ballo la filologia, la discriminante filologica, e nel testo delle provinciali scrive che il divertimento non è un epis, una droga nel senso di sostanza utile per insaporire le vivande. Quindi anzi le vivande vanno insaporite con le erbe, con formaggi, con i buff del Gruyère, e quindi non citavo Pascal, la Rossella, ma sarebbe divertito Pascal. Il divertimento è une drogue, cioè una sostanza capace di alterare il senso di comprendonio della persona. Pascal, guardate, sta descrivendo un'esperienza, quella della ricerca del divertimento, che lui ha fatto a suo tempo e dalla quale ne è uscito disgustato, perché lui è stato nei salotti, ha passato una parte della sua vita a divertimento, è stato un uomo di mondo, no? E naturalmente non si è divertito per niente, però, perché anzi ha constatato quando sei ipocrita, quando sei inutile, quando sei fuori dalla normalità, quel tipo di vita, quindi no, e quindi lo ha rifiutato. Non è il divertimento, afferma Pascal, lo strumento per esorcizzare la misera condizione umana, una situazione con la quale dobbiamo imparare a convivere responsabilmente, ma per la persona credente lo è lo studio, la meditazione, la preghiera, la contemplazione. E per la persona che non coltiva una fede religiosa, scrive Pascal, è lo studio, la meditazione, la riflessione, la contemplazione. Vabbè, togliamo la preghiera, siamo tutti uguali, no? Siamo tutti nella stessa condizione. E in entrambi i casi è prima di tutto, vedete, lo studio, studium et cura. Il vero divertimento che non allontana, ma che dà un senso all'esistenza, come dà un senso all'esistenza la contemplazione dell'assoluto, da raggiungersi con i mezzi più semplici e senza il ricorso a concetti esprimibili con le parole, sentiamo con il cuore certe cose. Ora, le persone, scrive Pascal nel pensiero 168, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno deciso di non pensarci per rendersi felici, garantendosi l'infelicità perpetua. Il solita staffilata di Pascal. Il divertimento, inteso come sistema di distrazione di massa, è una malattia perché, secondo il pensiero di Pascal, distoglie la persona dalla sua unica dignità e dalla sua vera ricchezza, cioè il pensiero. La persona, scrive Pascal, capisce di avere una dignità quando prende coscienza umilmente che il pensiero la rende più di una bestia e meno di un angelo, bisognosa della grazia di Dio. Ora, qual è l'ultima festa a cui avete partecipato e giocando a quale gioco vi siete divertiti ultimamente? Beh, scrivete quattro righe a proposito, pensando che le feste e i giochi possono essere sani passatempi e divertimenti, divertenti occupazioni, no? Pascal, e quindi bisogna riflettere su questo. Pascal scrive che l'essere umano è vero solo nella stasi, nella calma, nel silenzio, nella quiete, nella pacatezza, e questa considerazione richiama la dottrina Zen, che insegna la contemplazione dell'assoluto da raggiungersi con i mezzi più semplici che ci possono essere, mediante l'intuizione e senza fare ricorso a concetti esprimibili con le parole, no? Ci sono tutta una serie di affermazioni Zen che probabilmente Pascal non conosce la dottrina Zen, però è chiaro che vedete che l'età assiale è l'età assiale, siamo tutti sullo stesso asse d'equilibrio, no? Si cammina. E questo aspetto del pensiero Zen fa riflettere anche il signor Palomar. Volete che vi dica chi è? Il protagonista del libro di Italo Calvino pubblicato nel 1983 che stiamo leggendo. E sapete oramai perfettamente che l'attenzione del signor Palomar, un nome simbolico che richiama quello che era il più potente telescopio fino alla metà degli anni 80, si orienta nella direzione dei molti fenomeni che gli capitano sotto gli occhi, perché come Montaigne decide di osservare le cose della vita, scrutandole nei minimi particolari per cercare di interpretarle nel tentativo, così pretende di fare Pascal, di entrare in rapporto con l'universo. Il signor Palomar ogni tanto compie un viaggio e in occasione di un viaggio in Giappone viene a trovarsi dinanzi a uno dei monumenti più famosi della civiltà giapponese, il giardino di rocce e sabbia del tempio di Ryoanji di Kyoto. Ma il signor Palomar non riesce a concentrarsi, che le visite turistiche odierne non facilitano certo la contemplazione, non affollare. E lui è più portato a riflettere utilizzando molte parole. L'aiuola di sabbia, un piccolo cortile ricoperto di una sabbia bianca, grossi grani, quasi una ghiaia, rastrellata in solchi diritti, paralleli o in circoli concentrici, intorno a cinque gruppi irregolari di sassi o bassi scogli. Questo è uno dei monumenti più famosi della civiltà giapponese, il giardino di rocce e sabbia del tempio di Ryoanji di Kyoto. L'immagine tipica della contemplazione dell'assoluto da raggiungersi coi mezzi più semplici senza il ricorso a concetti esprimibili con parole, secondo l'insegnamento dei monaci Zen. Il recinto rettangolare di sabbia incolore è fiancheggiato su tre lati da muri sormontati da tegole, oltre i quali verdeggiano gli alberi. Sul quarto lato è una pedana di legno a gradini dove il pubblico può passare, sostare, sedersi. Se il nostro sguardo interiore resterà assorto nella vista di questo giardino, spiega il volantino che viene offerto ai visitatori in giapponese e in inglese, firmato dall'abate del tempio, ci sentiremo spogliati dalla relatività del nostro io individuale, mentre l'intuizione dell'io assoluto ci riempirà di serena meraviglia, purificando le nostre menti oscurate. Il signor Palomar è disposto a seguire questi consigli con fiducia e si siede sui gradini, osserva le rocce una per una, segue le ondulazioni sulla sabbia bianca, lascia che l'armonia indefinibile che collega gli elementi del quadro lo pervada poco a poco, ossia cerca di immaginare tutte queste cose come le sentirebbe qualcuno che potesse concentrarsi a guardare il giardino Zen in solitudine e in silenzio. Perché, avevamo dimenticato di dirlo, il signor Palomar è stretto sulla pedana in mezzo a centinaia di visitatori che lo spingono da tutte le parti, obiettivi di macchine fotografiche, di cineprese, che si fanno largo tra i gomiti, i ginocchi e gli orecchi della folla, inquadrando le rocce e la sabbia da ogni angolazione, illuminate dalla luce naturale o dai flash, torme di piedi in calzini di lana lo scavalcano, le scarpe come sempre in Giappone si lasciano all'ingresso. Figliolanze numerose vengono spinte in prima fila da genitori pedagogici, frotte di studenti in uniforme si sospingono, ansiosi solo di smaltire al più presto la visita scolastica al monumento famoso, visitatori diligenti, col ritmico su e giù del capo, verificano se tutto quel che c'è scritto nella guida corrisponde alla realtà e se tutto quel che si vede nella realtà c'è scritto nella guida. Possiamo vedere il giardino di sabbia come un arcipelago di isole rocciose nell'immensità dell'oceano, oppure come cime d'alte montagne che emergono da un mare di nuvole. Possiamo vederlo come un quadro incorniciato dai muri del tempio, o dimenticarsi della cornice e convincerci che il mare di sabbia si espanda senza limiti e copra tutto il mondo. Queste istruzioni per l'uso sono contenute nel volantino che al signor Palomar paiono perfettamente plausibili e applicabili immediatamente senza sforzo, purché uno sia sicuro davvero d'avere un'individualità di cui spogliarsi, di star guardando il mondo dall'interno d'un io che possa dissolversi e diventare solo sguardo. Ma è proprio questo punto di partenza che richiede uno sforzo di immaginazione supplementare, difficilissimo a compiersi quando il proprio io è agglutinato in una folla compatta che guarda attraverso i suoi mille occhi e percorre sui suoi mille piedi l'itinerario obbligato della visita turistica. Non resta che concludere che le tecniche mentali Zen, per raggiungere l'estremo dell'umiltà, il distacco da ogni possessività e orgoglio, hanno come sfondo necessario il privilegio aristocratico, presuppongono l'individualismo con tanto spazio e tanto tempo intorno a sé, gli orizzonti di una solitudine senz'ansia. Ma questa conclusione, che porta al solito rimpianto di un paradiso perduto per il dilagare della civiltà di massa, suona troppo facile al signor Palomar. Egli preferisce mettersi per una via più difficile, cercare d'afferrare quel che il giardino Zen può dargli a guardarlo nella sola situazione in cui può essere guardato oggi, sporgendo il proprio collo tra altri colli. Cosa vede? Vede la specie umana nell'era dei grandi numeri che si estende in una folla livellata ma pur sempre fatta di individualità distinte, come questo mare di granelli di sabbia che sommerge la superficie del mondo. Vede il mondo che nonostante continuare a mostrare i dorsi di macigno della sua natura indifferente al destino dell'umanità, la sua dura sostanza irriducibile all'assimilazione umana. Vede le forme in cui la sabbia umana s'aggrega, tendere a disporsi secondo linee di movimento, disegni che combinano regolarità e fluidità come le tracce rettilinee o circolari di un rastrello. E tra umanità sabbia e mondo scoglio si intuisce un'armonia possibile come tra due armonie non omogenee, quella del non umano in un equilibrio di forze che sembra non risponda a nessun disegno, quella delle strutture umane che aspira a una razionalità di composizione geometrica o musicale mai definita. Anche se potesse crearsi, e Pascal dice che è impossibile, un'armonia tra l'umanità sabbia e il mondo, rappresentati dalla sabbia e dallo scoglio del giardino Zen, questa armonia non potrebbe mai diventare definitiva, per il fatto che la condizione umana è un divaga, ricordate che cosa scrive Pascal. E sotto un certo punto di vista questo potrebbe anche essere un vantaggio. Guardate sul punto 3 del repertorio. Tra il pensiero dei solitari di Port-Royal, che è contenuto nelle opere filosofico apologetiche di Pascal, e le opinioni, le convinzioni e i pareri degli appartenenti alla cosiddetta buona società francese ed europea dell'epoca, quella formata insomma da coloro che frequentano la corte e i salotti nobiliari, non c'è alcuna armonia. Il pensiero di Port-Royal, presente nelle opere filosofico-apologetiche di Pascal, è alternativo all'ideologia della classe dominante. Però c'è, potremmo dire, una zona grigia nella quale si muovono dei personaggi che vivono nell'ambito della corte e dei salotti dell'aristocrazia, senza essere né nobili né altoborghesi, ma provenienti dall'area intellettuale, in quanto dediti alla letteratura, al teatro, alla musica, all'arte in generale, i quali captano l'eco proveniente da Port-Royal e in particolare sono sensibili alla riflessione sul tema del divertimento utilizzato come strumento di distrazione di massa, secondo il pensiero di Pascal che abbiamo appena studiato. Perché costoro prendono coscienza, attraverso la risonanza che hanno avuto i testi delle provinciali di Pascal, no? Perché è diventato, quelle lettere sono diventate, hanno fatto parlare, hanno fatto scalpore, di essere coinvolti, prendono coscienza di essere coinvolti direttamente nella questione, no? Cioè, in quanto gli uomini di potere, il re, i funzionari di Stato, i membri della nobiltà feudale, pretendono che gli appartenenti all'area intellettuale siano funzionali al sistema di distrazione di massa, cioè producendo opere che divertano e che distraggano sia le classi superiori che quelle inferiori. E questi intellettuali, dediti alla letteratura, al teatro, alla musica e all'arte in generale, nella maggior parte dei casi, sia per non avere grane, ma principalmente per avere dei vantaggi, si prestano a fornire la loro competenza, ma tuttavia con le loro opere cercano, contando sulla loro abilità artistica, tanto di garantire il piacere del divertimento, che dovrebbe distrarre, quanto di non rendere il divertimento solo funzionale all'apparato che tende ad alienare le masse. Ma vogliono utilizzare lo strumento del divertimento anche come mezzo per suscitare una riflessione. E per questo motivo, per questa loro ambigua posizione tipica del movimento libertino al quale fanno riferimento, questi personaggi sono stati definiti enigmatici nei confronti di Port-Royal, perché ne sentono l'eco, ma non è che vanno a farsi solitari, e dissimulatori in rapporto agli apparati di potere. Perché, pur subendo il richiamo del pensiero di Port-Royal e dei pensieri di Pascal, non scelgono di aggregarsi al gruppo dei solitari per condurre una vita secondo la regola benedettina in aperta opposizione con i poteri forti, ma cercano di inserirsi e di vivere nell'ambito della corte e dei salotti dall'aristocrazia, con l'intento in primo luogo di trovare una collocazione. E beh, vogliono farsi mantenere, se possibile. All'interno di un ambiente privilegiato, in cambio della produzione di opere letterarie di vario genere, dalla favola al teatro, al melodramma, dedicate ai loro protettori, ai quali si rivolgono con spirito di adulazione, però senza condividerne propriamente la mentalità, sebbene a parole facciano finta di approvarla. Ed ecco da dove deriva la qualifica di dissimulatori. Mentre per iscritto, attraverso varie forme di scrittura, trovano con abilità il modo per dissimulare e per colpire, mediante la dinamica della comicità, funzionale al divertimento, ma finalizzata a far riflettere, tutta una serie di comportamenti, spesso grotteschi, tipici dei maggiorenti, che vengono camuffati, persino, come vedremo prossimamente, travestiti da animali o da borghesucci che vogliono fare come i nobili, in modo che non sembrino propriamente degli uomini di potere, ma delle innocue caricature, coltivando in chiave moderna l'arte antica della finzione letteraria. E allora, cominciamo quindi la nostra escursione in questa zona grigia, che sta tra la zona bianca e rossa di Port Royal, il bianco della purezza evangelica e il rosso dello Spirito Santo, e la zona invece nera della corte, il nero della repressione, c'è questa zona grigia nella quale stanno tutta una serie di personaggi che sentono l'eco di Port Royal, però sono attratti anche dalla vita, devono in qualche modo sparcare il lunario e avere successo, è così che succede. Cominciamo dal colorato mondo del teatro, no? In modo che la zona grigia si possa vivacizzare, e a questo proposito dobbiamo prendere atto, e lo abbiamo già fatto a suo tempo nel corso degli ultimi viaggi, del fatto che il 600 è anche il secolo del teatro, non solo della scienza. Ed è per questo motivo che nei viaggi degli anni scorsi abbiamo avuto a che fare spesso con questo genere letterario, no? Abbiamo incontrato Shakespeare, abbiamo incontrato Giordano Bruno, scrittore teatrante che fa diventare Napoli un grande palcoscenico, ricordate. Sappiamo che per i fruitori altolocati, come i monarchi, i nobili, gli ecclesiastici, il teatro è sinonimo di divertimento. Mentre per chi il teatro lo fa, lo scrive e lo recita, il divertimento non è il fine del teatro, ma è il mezzo per stimolare la riflessione sulla condizione umana, che diventa, perché lo è dalle origini, il vero motivo che giustifica l'esistenza del teatro. Anche quello che potrebbe sembrare più becero e più sguaiato, come l'antico genere priapeo, è comunque catartico, perché il teatro è quello, il fine non è il divertimento, ma il fine è divertirsi, però per riflettere, quello è il fine, quello è il teatro. Dal tragosso idos, dal canto del caprone, dal teatro priapeo che viene ancora prima del tragosso idos. Uno dei personaggi più significativi per quanto riguarda la storia del teatro e che stiamo per incontrare è abbiamo sulla strada, nella zona grigia, è universalmente conosciuto, almeno di nome, si chiama Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière. Avete recentemente partecipato a uno spettacolo teatrale, beh, scrivete quattro righe in proposito. Chi è Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière, con il quale la nostra attenzione si sposta momentaneamente? Sì, lo so che di solito questi personaggi noi li studiamo uno per uno, dislocati, ciascuno in un mondo proprio, senza tener conto che invece c'è un'area dove tutti questi vivono. no, c'è la corte che vive, c'è Port Royal che dice, c'è la zona grigia dove questi bazzicano di qua e di là. Bisogna che noi questo quadro ce l'abbiamo in testa, se no dove va l'unità dei saperi? Dove va la testa ben fatta? No, quindi Molière sta qui, no? In questa posizione, quindi ci spostiamo momentaneamente da Port Royal al Palais Royal. E che cosa significa trasferire l'attenzione al Palais Royal da Port Royal? Non è un gioco di parole, ma è un concetto. Guardate sul punto 4 del repertorio. Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière, è nato a Parigi il 15 gennaio del 1622, l'anno prima della nascita di Pascal, ed è il figlio di un mercante di stoffe che si arricchisce quando per la sua competenza viene assunto a corte come tappezziere, dice, un appalto di lusso, non si sa se ha pagato le tangenti, forse sì. E quindi il signor Jean Poquelin, nominato cameriere del re, diventa un borghese benestante, ecco la borghesia, poi vedremo che non ha ancora una coscienza di classe, l'andrà acquistando via via sulla strada che porta al secolo dei lumi. Un borghese benestante che avrebbe voluto il figlio al lavoro al suo fianco, ma Jean-Baptiste non ha intenzione di svolgere l'attività del padre e di fare carriera a corte. A 10 anni Jean-Baptiste perde la madre, Marie Cresset, e questo fatto ha lasciato un fondo di tristezza nel suo carattere, tipico del comice. Suo nonno materno, Louis Cresset, lo fa appassionare fin da bambino al teatro, perché lo porta spesso, tutte le settimane, all'Hôtel de Bourgogne presso il Pont Neuf, quindi andate a Parigi sulla carta e andate a cercare dove sono questi posti, dove recitano le compagnie italiane della commedia dell'arte. Ed è proprio il nonno a fargli capire che il genere del teatro avrebbe dovuto fare un salto qualitativo. Ed è per questo che Jean-Baptiste si dedica volentieri a vuoi fare il teatrante anche tu? Studia prima di tutto, dice suo nonno. È per questo che lui si dedica volentieri agli studi umanistici. Vuole approdare all'esperienza teatrale, se mai gli riuscirà di farla, preparato intellettualmente. Molière è diventato Molière non perché è un saltimbanco, ma perché ha studiato dai gesuiti, ed è contento quando suo padre, che invece pensa di distrarlo dalla passione teatrale, lo iscrive, nel 1635, nel prestigioso collegio di Clermont, gestito dai gesuiti. E poi Jean-Baptiste frequenta la facoltà di diritto nella rinomata Università di Orléans. Ma quando nel 1641, dopo essersi laureato, torna a Parigi, entra in contatto, fa cercare i teatranti, in contatto con la compagnia del capocomico napoletano, i napoletani sono a Parigi, Tiberio Fiorilli, detto Scaramuccia, perché è quello che ha inventato il personaggio di Scaramouche. Scaramouche l'ha inventato un napoletano, che con sua moglie, guardate che coppia, l'attrice palermitana, un napoletano e una palermitana, Elisabetta del Campo, famosa Elisabetta, detta Marinetta, Scaramouche e Marinette sono una coppia che fanno teatro insieme, conosciamo poco la storia del teatro, ma bene, va inserita nella storia del pensiero, è qui, potete poi informarvi, che appunto Fiorilli con sua moglie, l'attrice, appunto, sta portando delle innovazioni in teatro, e quindi la vocazione teatrale di Jean-Baptiste non viene meno, come avrebbe voluto suo padre, ma aumenta, e di conseguenza, dopo aver rinunciato alla carica di tappezziere reale, per cui perde la paghetta che il padre gli dà, insieme alla famiglia Béjart, questo è un nome che è rimasto nella storia del teatro, Giuseppe, Geneviève e Madeleine, Giuseppe è il padre, Geneviève e Madeleine sono due figlie, nel 1643 fonda la Compagnia dell'Illustre Théâtre, che dopo due anni di attività fallisce, spendono troppo. Jean-Baptiste, al quale il padre ha tagliato i viveri, si è molto indebitato nel corso, ha firmato cambiali di questa impresa e i creditori lo denunciano per insolvenza e viene condannato a 6 mesi di galera. Ma dopo 3 mesi ci pensa Madeleine Bergère, con la quale Jean-Baptiste intesse una complessa relazione, raccoglie il denaro per saldare i debiti e lui ottiene la scarcerazione. L'attrice Madeleine Bergère, grande personaggio della storia del teatro, 1618-1600, detta la rossa per il colore dei suoi capelli, una cosa vi viene in mente qualche attrice o cantante contemporanea, detta la rossa, fanno tutti riferimento alle rosse contemporanee a Madeleine Bergère. Ha 4 anni più di Jean-Baptiste, quindi ha più esperienza ed è una persona colta, sa suonare diversi strumenti, oltre ad essere una brava ballerina, e sa ben gestire l'attività teatrale. Sa interpretare vari personaggi, sa affidare le parti, sa organizzare le prove, sa giudicare la validità dei testi da recitare, quindi queste sono le caratteristiche se volete fare teatro. Madeleine ha avuto una relazione con, qui bisogna prendere fiato, Esprit de Raymond de Mormoiron, barone di Modène. Una sorta di personaggio anche questo, di cavaliere di Ventura, amante delle lettere e della poesia. Da questa relazione è nato un bambino, Gaston. Gaston de Raymond de Modène, futuro barone di Gourdin. E poco prima di costituire la Compagnia dell'Illustre Théâtre, Madeleine molto probabilmente ha partorito una bambina, Armand Bejar. Come sarebbe a dire molto probabilmente? Perché sarebbe a dire che sulla nascita e sulla paternità di questa bambina, si pensa che la paternità sia sempre quella del barone di Modena, ma non si sa. Non si sa nulla di preciso, perché Madeleine ha sempre dichiarato che Armand è sua sorella. E infatti nei documenti c'è scritto che è figlia di Joseph Bejar, che è il padre di Madeleine, e di Marie Hervé, che è il padre e la madre di Madeleine. Ma tra Madeleine e Armand ci sono ben 24 anni di differenza, sono un po' troppi, e quindi è certamente sua figlia. Ma di Armand Bejar sentiremo ancora parlare tra poco, strada facente. Cioè, intanto Madeleine e Jean-Baptiste, appena scarcerato, entrano a far parte della compagnia di giro del celebre comico Charles Dufresne, altro grande personaggio del teatro. I membri di una compagnia di giro vivono sui carri, l'avrete visto, lo sapete, a volte si vede anche a e il carro dei teatranti girovaghi in greco si chiama scenè, da cui deriva la parola scena. Cioè su questo carro funge anche da palcoscenico, secondo la tradizione del teatro greco delle origini, quella del carro di Tespi. Tespi è un compositore di inni che li recita girando su un carro. Su questo carro ci si dorme, ci si mangia, ci si sta e poi questo carro diventa il palcoscenico. È uno strumento molto sofisticato, ha costruito con arte, e magari non molto comodo, però. E per 12 anni Jean-Baptiste viaggia per la provincia francese con questa compagnia che porta in giro i canovacci della commedia dell'arte, nelle aie, nei villaggi, nei borghi, sulle piazze delle città, quelle più tolleranti coi teatranti. Guardate, il giro famoso è Nantes, Bordeaux, Tolosa, Avignone, Lione, Grenoble, Rouen. Guardate, questo periodo dal 1645 al 1657, sconosciuto della sua vita, è stato certamente utile per la formazione, come si è fatto la gavetta, no? Come attore, scrittore di Jean-Baptiste. Beh, guardate, con una carta della Francia che trovate su un atlante geografico, sicuramente presente nella vostra biblioteca domestica, ma navigando in rete, e poi prendete lo zaino, salite su un carro, e andate a percorrere l'itinerario Nantes, Bordeaux, Tolosa, Avignone, Lione, Grenoble, Rouen. È un bel tour, no? Quello lì. E sul quale da aprile a ottobre si muoveva la compagnia di giro di Charles Dufresne. Avete fatto voi qualche esperienza di recitazione teatrale? Beh, scrivete quando dite il proposito. La dura e rischiosa vita dei teatranti corrisponde a quello che è stato chiamato un accattonaggio artistico, perché si esibiscono per racimolare appena il necessario per mangiare. Qual è, e bisognava proprio essere appassionati, ma qual è il programma di una compagnia di giro come quella del capocomico Charles Dufresne? Guardate sul punto 5 del repertorio. Una compagnia di giro come quella di Dufresne presenta un programma simile a quello del teatro primordiale, quello ellenico di 2500 anni fa, basato su un genere detto priapeo, cioè buono per essere compreso a livello popolare, e basato sull'improvvisazione. Del genere priapeo restano delle citazioni, delle battute salaci, che sono entrate nelle opere degli scrittori di teatro più importanti, soprattutto nei drammi di Euripide, nelle commedie di Aristofane, in quelle latine di Plauto, personaggi che abbiamo incontrato e studiato in questi anni. Nel genere priapeo, l'attore principale interpreta la figura del dio Priapo, che è figlio di Dioniso e di una Naiade, che è una ninfa delle acque, che abbiamo incontrato qualche anno fa sulla scia della parola chiave fascino, studiando gli epigrammi di Marziale, ricordate, che è il protettore, Priapo, il protettore degli ovili, dei pollai, degli orti, e viene rappresentato in statuette di terracotta o di legno di fico. Guardate, ne restano molte, sono in mostra in tanti musei, le potete vedere. Viene rappresentato come un ometto molto brutto, nudo e con un grande fallo in erezione. È proprio l'immagine del celodurismo. Non capisco perché quelli della Lega non hanno preso lo spadone di quando potevano prendere Priapo, no? Cioè, ed è il Dio che punisce i ladri, forse per questo non l'hanno preso modello, cioè è il Dio che punisce i ladri, beh, dobbiamo avere indietro i 39 milioni di euro.
Sì.
Se fosse Priapo. Quindi, il Dio che punisce i ladri riducendoli all'impotenza. Se rubi qui, diventi impotente. I marchesi ci tenevano molto, oggi, per fortuna. E per questo le sue statuette venivano esposte negli ovini, nei pollai, negli orti, quando c'era la statuetta, nessuno andava, era un antifurto che funzionava bene. E l'attore che rappresenta Priapo appare sulla scena con un travestimento tutto incentrato su un enorme fallo di cartapesta, o fascinos in greco, e si presenta come, attenzione, come una figura ridicola e oscena, ma anche nostalgica e velata di tristezza, perché è uno che confida troppo sul suo fallo piuttosto che sul suo cervello. Questo vuol mettere in evidenza questo teatro che sembra un teatro di poco valore invece mette in evidenza qualche cosa che fa riflettere. E rischiavano anche, perché rischiavano la maledizione di Priapo, ma i teatranti rischiavano. E questo personaggio viene ridicolizzato dal coro, no? E rappresenta, perché fin dalle origini il teatro ha un fine catartico, vedete, l'individuo vittima dell'ignoranza, che per risolvere i suoi problemi fa affidamento alla superstizione, piuttosto che fare appello al proprio cervello, al pensiero, o logos, no? Ragionando con la propria testa, si affaccenda intorno al proprio fallo, o fascinos, questo è. E credendo un amuleto, e quindi ne nasce una rappresentazione satirica, comica, ma anche velata di tristezza. Satira ridanciana e riflessione seriosa, vedete, vanno di pari passo. Questo tipo di rappresentazione diverte, commuove, attira il popolo, ma a Jean-Baptiste la forma dei canovacci ripetitivi sta molto stretta, pensa sia necessario andare al di là di questo schema. Cioè lui vuole impegnarsi a scrivere delle vere commedie, con questo spirito, ma delle vere commedie, visto che gli strumenti non gli mancano, e che come teatrante ha già fatto una lunga gavetta. Difatti nel 1655, intanto Dufresne è diventato vecchio e lo portano dietro come pensionato, e quindi è Molière che prende il suo posto, insomma, mentre la compagnia di giro di Dufresne, della quale Jean-Baptiste ha preso le redini, sta svernando a Lione, lui mette in scena, intanto lui ha scritto, andando in giro, quattro righe al giorno, mette in scena alcune sue partiture, lo stordito, il dispetto amoroso e le ridicole, che poi le riprenderà, firmandosi con lo pseudonimo, ecco che a questo punto si firma con lo pseudonimo di Molière, o non sappiamo perché, o dal nome Molière di un villaggio della Dordogna, dove sono stati, lì hanno svernato, sono stati bene, o in onore di uno scrittore, François de Molière, potete cercarlo questo scrittore, è uno scrittore secondario, però gradito a Molière, Jean-Baptiste, e queste rappresentazioni hanno un successo straordinario in tutte le città dove la compagnia poi fa tappa. E quando nel 1658 Molière ritorna a Parigi, viene invitato dal re Luigi XIV, arriva la notizia, questo è un re che vuole divertirsi, cioè vuole distrarsi per rimuovere l'angoscia, dice Pascal, angosciato perché appena una mosca gli gira nell'orecchio, abbiamo visto la settimana scorsa, si preoccupa subito, e non sa più ragionare, e Molière organizza uno spettacolo per la corte, ma con grande intelligenza, non inizia da se stesso, ma la sua compagnia recita in prima istanza un'opera seria e impegnativa, la tragedia di Comède, scritta nel 1651 dal celebre drammaturgo Pierre Corneille, che citeremo ancora strada facendo. E di seguito a questa tragedia molto seriosa, forse un po' anche noiosa in alcune parti, presenta una sua farsa, un atto unico, intitolato Il dottore innamorato, Le Médecin Volant. Il re si diverte molto e per la corte Molière diventa un divo. Gli viene concesso l'uso della sala del Petit Bourbon, e dove si faceva un buon caffè, e poi dall'ottobre del 1660 quella del Palais Royal. Il successo di Molière in quanto direttore, attore e scrittore è clamoroso, e lui non si risparmia e viene sempre protetto da quell'ipocrita di Luigi XIV ogni volta che viene attaccato da molti, soprattutto dai membri della nobiltà, per invidia, ma Luigi XIV si divertiva a prendere in giro i membri della nobiltà, e per ragioni ideologiche, perché Molière con grande abilità, visto che appartiene alla categoria degli intellettuali dissimulatori, e intercetta l'eco di Port-Royal sul tema del divertimento come sistema di distrazione di massa, attacca, sebbene non sempre, le istituzioni di potere. Molière vuol far riflettere il pubblico, ci si deve divertire per pensare, non per rimuovere il pensiero. Molière ha appreso bene la lezione di Pascal. Difatti arriva a Parigi nel 58, dopo che nel 57 sono uscite le provinciali. C'è questo movimento intorno alle lettere di Pascal. E il Re Sole, che si sente il Dio in terra, ipocrita com'è, si diverte a proteggere Molière per far rabbia, dice lui, a quelli a cui Molière fa rabbia, no? Così, è un personaggio ambitissimo. Molière utilizza gli schemi della commedia dell'arte all'italiana, del Barbieri e del Secchi, guarda, il teatro italiano fa scuola, per costruire un moderno teatro popolare, comprensibile a tutti, comico, scritto in prosa piuttosto che in versi, ricco di contenuti psicologici e sociali. Molière è un acuto osservatore che mette in scena in modo incisivo la società del suo tempo dominata dall'aristocrazia e dalla borghesia, ridicolizzandone tutti i vizi. Ma il suo giudizio appare, e qui rivela tutta la sua arte dissimulatoria, sempre cordiale. Cioè è come se dicesse in modo giustificatorio, ma buttiamolo in ridere. Ma in questa risata c'è una condanna senza appello nei confronti del mal costume dei maggiorenti, dell'ipocrisia, del perbenismo interessato, del bigottismo, del tartufismo. Guardate, Molière crea dei neologismi che sono diventati perenni, no? Le figure, queste figure, la figura di Tartufo, il personaggio di Tartufo di Molière è un classico, è un furfante abido perché è un finto devoto, no? C'è tutto l'eco di Port-Royal qui. E questa commedia viene proibita perché gli ecclesiastici, così come i nobili e i borghesi, ci si riconoscono tutti e non gradiscono. La produzione di Molière è vasta, no? Per le musiche si è avvalso spesso della competenza di un personaggio che, guardate, ora noi non lo incontriamo, ma potete farlo voi. Musicista fiorentino, tra l'altro, di nascita, Jean-Baptiste Lully, ma Lully perché è naturalizzato francese, Jean-Baptiste Lully, del quale con l'enciclopedia sulla rete potete fare conoscenza, sentire le sue musiche per vedere quella che è la colonna sonora del momento, del momento. Quindi ascoltate Lully, o se volete, Lully. E i 31 testi, questi sono quelli che ci sono pervenuti, delle opere teatrali di Molière, si possono richiedere in biblioteca in modo da poterli leggere, perché poi quando capita l'occasione, io non so, avrete sicuramente, se avete stato a teatro, avrete visto qualche opera di Molière, si può andare preparati a teatro o al cinema, o anche in rete, ci sono registrazioni televisive, per vederli rappresentati. Guardate, un certo numero di commedie di Molière sono diventati film, lo sapete, no? Le opere più rappresentate di Molière, quelle che questa sera sono in cartellone nei teatri di tutto il mondo, sono Le preziose ridicole, La scuola delle mogli e La critica della scuola delle mogli, Tartufo, Don Giovanni o il convitato di pietra, Il misantropo, L'avaro, Il borghese gentiluomo, Le furberie di Scapino, Il malato immaginario. Ebbene, la sera del 17 febbraio del 1673, esattamente 347 anni fa, al teatro del Palais Royal, mentre durante la quarta rappresentazione recitava proprio Il malato immaginario, Molière, a metà del terzo atto, eravamo quasi alla fine, cade in mezzo al palcoscenico e la commedia va avanti. Lui morirà alcune ore dopo, era da tempo malato di tubercolosi. Il pubblico gli tributa l'ultimo caloroso applauso, senza sapere che anche questo teatrante fa avanzare la storia del pensiero umano sulla strada che porta verso il secolo dei lumi. E naturalmente, come si usa dire, lo spettacolo deve continuare. E la compagnia viene diretta, viene presa in mano e diretta per un certo periodo di tempo dalla vedova di Molière, Armand Béjart. Come sarebbe a dire la vedova? Beh sì, perché nel 1662 Molière ha sposato Armand, la presunta sorella di Madeleine Béjart, che è certamente sua figlia. Armand Béjart nel 1689 partecipa con la sua compagnia, la Maison Molière, alla nascita della Comédie Française, un'istituzione sovvenzionata dallo Stato, tuttora in attività, potete andare a cercare, vedere un po' che cosa fanno in questo momento. Guardate, con una guida di Parigi navigando in rete, è d'obbligo fare una visita al Palais Royal, fatto costruire da Richelieu, i cardinali fanno sempre qualcosa, nel 1639, su progetto dell'architetto Le Mercier. Il cardinale voleva una bella casa, Oggi i cardinali si accontentano di un monolocale da 500 metri quadrati, ma i Vaticani ci sono, ma allora volevano dei palazzi. Il cardinale vi ha abitato, per fortuna il Papa vive in una stanza a Santa Marta, quindi il Papa gesuita della Brigata del Nuovo Mondo, va bene. Il cardinale vi ha abitato fino alla morte, ha lasciato il suo palazzo, poi in eredità al re, non aveva altri eredi, Luigi XIII, e oggi nessuno di quelli che hanno rivendicato di essere i suoi figli sono riusciti a vincere la causa. Oggi il Palais Royal, con il suo giardino, è una vera e propria oasi di pace nel centro parigino, ospita varie istituzioni, tra le quali il Ministero della Cultura, quindi fate una visita appunto al Palais Royal, vedete di che cosa si tratta, l'avrete in mente. Nel testo, eccolo qua, del Don Giovanni di Molière, che è storia circolazione nella Bourg del Teatro, potete leggere i testi di Molière, circolano. Don Giovanni e il convitato di pietra si alternano scene comiche a parti di profonda riflessione psicologica ed esistenziale, che hanno come obiettivo quello di colpire in modo satirico la vanità virile degli uomini. Tanto che le rappresentazioni di quest'opera, siccome infastidiscono, sono state presto sospese. Succede spesso a Molière questo, no? Ebbene, da questa commedia di Molière ha preso spunto lo scrittore italiano Brancati per scrivere un romanzo intitolato Don Giovanni in Sicilia, che trovate in biblioteca, del quale conia il termine gallismo per ridicolizzare il manifestarsi della vanità di quei maschi che esaltano fuori di misura la loro potenza virile. Ecco Priapo, che viene sempre fuori, il concetto priapeo, facendone una ragione di vita, cioè un fenomeno duro a morire, spesso degradante. Guardate sul punto 6 del repertorio, lo scrittore italiano Brancati è nato a Pachino, in provincia di Siracusa, nel 1907, in una famiglia borghese. Guardate, in gioventù aderisce al fascismo con entusiasmo, ma ben presto si pente di aver fatto questa scelta, raccontando nel suo primo romanzo intitolato Gli anni perduti, pubblicato nel 1941, di cui si consiglia la lettura, di attualità, come l'enfasi ottusa e retorica del regime aveva frustrato la sua ironia. Finalmente, meno male che me ne sono accorto. E Brancati, laureato in lettere all'Università di Catania, ha insegnato nella scuola pubblica a Caltanissetta, ha fatto il giornalista, stringendo amicizia con Leonardo Sciascia, e nel 1941, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, pubblica Don Giovanni in Sicilia, in cui affronta il tema del gallismo, quindi della vanità di quei maschi che esaltano fuor di misura la loro potenza virile facendone una ragione di vita. E lo fa in modo molto ironico, con lucidità e con sofferenza, anche perché quella del gallismo è una metafora, cioè la metafora dell'errore fatto dagli italiani ad aver dato retta a un gran gallo nazionale, è il duce del fascismo, affetto dalla sindrome priapea con la quale infetta la nazione. Queste sono parole invece di Carlo Vigliogatta, che a suo tempo scrive Eros e Priapo, ecco, avete presente, e siamo lì, la stessa analisi che fa Brancati, naturalmente, l'analisi che andrebbe fatta oggi, più che mai, con la conseguente trasformazione, dice Brancati, della società civile in un pollaio starnazzante e non pensante che di lì a poco prenderà fuoco. E Brancati racconta in modo seducente e crudele, con una scrittura corrosiva e accattivante, la storia di Giovanni Percolla e dei suoi amici che sono ossessionati dall'idea dell'incubo della conquista della donna, mentre intorno a loro tutto precipita e tutto si corrompe. Questo romanzo, ricco di problematiche di attualità, comunica un profondo disagio esistenziale ed è la storia di un'illusione, di una sconfitta, ma fa anche ridere e divertire. Cioè, i galli non sono ancora finiti tutti in pentola, ne circolano ancora molti. Nel 1946 Brancati ha sposato la nota attrice Anna Proclemer, che conoscete, no? Avete conosciuto. Nel 1949 pubblica un altro romanzo famoso intitolato Il Bell'Antonio, che avrete visto al cinema con il bel Marcello Mastroianni, Bell'Antonio. Tra le molte opere teatrali che Brancati ha composto spicca il dramma La Governante, c'è una riduzione televisiva che probabilmente potete cercare e vedere, la cui rappresentazione nel 1952 viene vietata dalla censura perché tratta il tema dell'omosessualità femminile e non se ne poteva parlare. Vitaliano poi, va bene, se ne parlerà perché il tema era trattato in modo serio e drammatico e metteva in evidenza una problematica che c'è ed è anche che non si può ignorare. Vitaliano Brancati è morto prematuramente a Torino nel 1954 a seguito di un'operazione chirurgica, una questione un po' così, lasciato, e aveva appena riordinato le carte del suo ultimo romanzo, La Triade, Paolo il Caldo. Quindi c'è questo terzetto, c'è Giovanni, vedete, le teatrali storie di Giovanni, Don Giovanni in Sicilia, di Antonio, Bell'Antonio, e di Paolo, Paolo il Caldo, tre santi di grande valore, Giovanni, Paolo e Antonio, scritte da Vitaliano, meritano di essere lette, le trovate in biblioteca. E ora per concludere leggiamo l'incipit di Don Giovanni in Sicilia. Dice cosa c'è da leggere oggi, ma c'è Brancati da leggere, ancora, visto che se ne sono dimenticato tutti, invece è necessario. Giovanni Percolla aveva 40 anni e viveva da 10 anni in compagnia di tre sorelle, la più giovane delle quali diceva di essere vedova di guerra. Non si sa come, nel momento in cui pronunciava la frase, ella si trovava con una matita e un foglietto in mano e in subito si poneva a scrivere dei numeri accompagnandosi con le parole. Quando io ero in età da marito, scoppiò la grande guerra. Ci furono 600.000 morti e 300.000 invalidi. Alle ragazze di quel tempo venne a mancare 1 milione di probabilità per sposarsi. E 1 milione è 1 milione, non credo di ragionare da folle se penso che uno di quei morti avrebbe potuto essere mio marito. E anche Pascal ride divertito di una che sa fare i conti. Quindi leggete, Don Giovanni. Giusto, diceva l'altra sorella, giusto. Eri molto graziosa al tempo della guerra. Si chiamavano Rosa, Barbara e Lucia e si amavano teneramente sino al punto che ciascuna, incapace di pensare la più piccola bugia per sé, mentiva volentieri per far piacere all'altra. E tu, Rosa, saresti ora moglie di un colonnello, ripeteva Barbara, e questo perché una sera del 15, rincasando tutte e tre per una stradetta buia, pare che fossero seguite da una figura alta che mandava un suono di speroni e di sciabola. No, il capitano andava per i fatti suoi, si schermiva Rosa. Amor mio, incalzava Barbara, quando si va per i fatti propri non si dice: signorina, domani parto, posso mandargli una lettera? Ma forse lo diceva a te? No, 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 lo avrà detto a Lucia. Figlia di Dio, esclamava Lucia, Barbara forse non lo ricorda, perché entrò con te nel portoncino, ma io che mi fermai a raccattare la chiave, sentii distintamente come un sospiro che diceva: signorina Rosa, può darsi, Dio mio, quanta gente non ritornò, di quelli che facevano chiasso nei caffè e guardavano in su, passando sotto i balconi. Questi discorsi non si tenevano mai alla presenza di Giovanni. Quando egli varcava la soglia dell'edificio, la portinaia scuoteva il campanello della finestra e annunciava: il signore sale per le scale. La cameriera si trascinava alla porta gridando dietro di sé: il signorino Giovanni! E le tre sorelle si mettevano a correre da tutte le parti con un rumore di piatti scossi, imposte sbattute, zolfanelli strofinati e cassettoni rinchiusi. Ed ecco che entra in scena Don Giovanni. Andate, proseguite per conto vostro nella lettura, dovreste divertirvi, andate a vedere che tipo è Don Giovanni, adorato da queste tre sorelle che si dovrebbero emancipare da lui. E vedete il modo graffiante in cui scrive Brancati, con grande stile teatrale, teatrale. Ora, sulla via che porta dal secolo della scienza a quello dei lumi, l'eco del pensiero di Port-Royal, che invita la riflessione sul tema del divertimento come sistema di distrazione di massa, influenza i generi letterari, a cominciare dal teatro. Molière, come abbiamo imparato questa sera, è un acuto osservatore che mette in scena in modo incisivo la società del suo tempo, dominata dall'aristocrazia e dalla borghesia, ridicolizzandone tutti i vizi. Ma anche chi scrive tragedie in versi e chi scrive favole vuole perseguire questo obiettivo. Al celebre scrittore Stendhal, tutti lo avete sentito nominare, Stendhal, un giorno viene chiesto: chi è il più grande poeta di Francia? E lui risponde: il più grande poeta di Francia è Jean de La Fontaine, l'autore delle favole. Davvero? Ha ragione Stendhal? Chi è Jean de La Fontaine? E anche lui intercetta l'eco di Port-Royal, vive nella zona grigia. Ma per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, non perdete la prossima lezione, perché poi tra 15 giorni ci sarà la pausa di fine febbraio per poter attutire l'impatto del giorno in più, come prevede l'anno bisestile, che quest'anno dobbiamo celebrare. E infine Jean de La Fontaine, per presentarsi, si sente in dovere di suggerirci la morale, se di morale si può parlare, perché il tema della morale della favola è una questione da mettere in discussione, ci dice La Fontaine. La morale di una delle sue favole, che leggeremo alla fine del prossimo itinerario. Scrive La Fontaine: il saper parlare con voce dolce e con parole belle consente a volte di salvare la pelle. E sperando di poter udire voci dolci e di poter sentire parole belle, la scuola è qui e il viaggio continua, signori cari e signore belle. Buonanotte.